Oggi parliamo di strategia di sviluppo sostenibile italiana, perché anche l'Italia, si parla tanto di sviluppo sostenibile, ma senza una strategia non potrà mai essere realizzato lo sviluppo sostenibile, e invece anche l'Italia ha una strategia di sviluppo sostenibile, una strategia che mette in campo i diversi goal dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite 2015. Oggi siamo al 2022, siamo a metà strada. Molte fonti dicono che non raggiungeremo al 2030 tutti i target dell'Agenda 2030. Siamo, stiamo monitorando, perché c'è una misurazione di tutto questo, ma in questo momento è importante quindi fare un po' il punto della situazione. L'Italia ha una strategia che tra l'altro dal 2017 è stata messa a punto, e poi una seconda revisione che è terminata proprio quest'anno, 2022, con molte innovazioni, all'interno elementi che consentono di applicare questa strategia, perché al proprio interno ci sono anche degli indicatori che, come sapete, consentono quindi di capire se ci stiamo avvicinando o meno alla sua realizzazione. Una strategia che è stata molto partecipata, che ha avuto quindi un percorso che ha visto molti attori del territorio e dei diversi livelli di governo coinvolti. Oggi ne parliamo con questa idea di capire come e se a livello territoriale la strategia nazionale di sviluppo sostenibile possa essere implementata. Cerchiamo di capire con questi nostri ospiti illustri, che sono tutti stati coinvolti all'interno di questo percorso, come riuscire appunto a dare un contributo attivo e propositivo alla realizzazione di quello che ci sta molto a cuore, essere una sostenibilità dei territori. Allora, con me sono sedute, vado per ordine di posizione, Alice Siragusa, che è team leader del Joint Resource Center e che ha curato la Voluntary Local Review, che è proprio, poi ci dirà meglio, lo strumento attraverso il quale appunto i governi e le varie istituzioni sono riuscite a trovare appunto la possibilità di misurare questa strategia. Poi abbiamo Mara Cossu, che è esperta in politiche territoriali ed è un po' il cuore di questa implementazione della strategia, perché coordina e ha coordinato tutto il processo di revisione della strategia all'interno di quello che si chiamava Ministero della Transizione Ecologica, poi lei dirà meglio. Abbiamo poi Anna Piccinini, che è dell'OCSE ed è funzionario OCSE, e l'OCSE ha giocato un ruolo importante all'interno di questo percorso, perché ha costruito proprio uno strumento per la valutazione della coerenza delle politiche, e di questo parleremo con lei. Jacopo Chiara, dirigente della Regione Piemonte, che ha da poco concluso il percorso di realizzazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile, e che ringraziamo per la presenza, anche una forte collaborazione con le nostre attività all'interno delle università. E qui presento la nostra collega Carmen Aina del Piemonte Orientale, che insieme agli altri tre Atenei del Piemonte ha partecipato appunto alla realizzazione e all'implementazione del progetto Piemonte Atenei per lo sviluppo sostenibile e alla realizzazione, costituzione di quella che chiamiamo la RUS Piemonte, diremo dopo, comunque la rete dell'Università per lo Sviluppo Sostenibile che coordiniamo a livello nazionale, che raccoglie 84 atenei attivi nella implementazione e realizzazione dello sviluppo sostenibile e del rapporto atenei e territori, e a livello quindi regionale anche una sottorete. Poi, last but not least, come si dice, Enrico Giovannini, docente di Tor Vergata, ma tutti, per tutti noto come ministro unico del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Inutile dire che ex ministro, ex presidente, ex portavoce dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, ma sempre molto attivo appunto sui temi dello sviluppo sostenibile, e devo dire, posso dire anche uomo RUS, coordinatore e parte integrante di questa rete. Bene, iniziamo quindi questa nostra chiacchierata. Ho già preso molto tempo, ma cercherò di lasciarne a sufficienza con un primo giro di tavolo. Io partirei proprio da Mara Cossu, per raccontarci come e se, insomma, questa strategia, intanto ci dice a che punto è, in termini di implementazione, possa essere veramente quel elemento che consente di tenere insieme tutte le policy che possono portare appunto ad una realizzazione dello sviluppo sostenibile dei territori.
Intanto grazie, perché questi momenti di confronto sono sempre preziosissimi per riuscire a fare un po' il punto della situazione e rilanciare sempre un po' più avanti il nostro orizzonte. La strategia, diciamo, riprendendo dalle premesse, prima ancora dell'approvazione dell'Agenda 2030 del 2015, l'Italia si era dotata nel 2010 di un decreto legge che modificava il codice dell'ambiente, che prevedeva che la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile fosse il quadro di riferimento per programmazione e valutazione, in quel caso lì di tipo ambientale e territoriale, e definiva alcune questioni che noi poi abbiamo in qualche modo ereditato. La prima era appunto il tema del quadro di coordinamento delle politiche pubbliche in termini di politiche ambientali e valutazioni ambientali e territoriali. Il secondo era il fatto che le regioni, e si fermava lì, dovessero essere protagoniste di questa applicazione, perché dovevano a loro volta, una volta approvata la nazionale, approvare delle strategie regionali. Il terzo, ritornando al tema degli indicatori che Patrizia introduceva, che c'era la necessità di mettere in piedi un sistema di monitoraggio integrato, quindi dal livello locale al livello nazionale, che in qualche modo verificasse se, quanto e come stessimo andando nella direzione definita e quindi verso il raggiungimento degli obiettivi. Arriva l'agenda del 2030, il 2015, sapete tutti, è un anno incredibile, si riforma anche, diciamo, il sistema normativo nazionale, la strategia per lo sviluppo sostenibile nazionale diventa strumento di coordinamento per l'attuazione dell'agenda 2030 in Italia. Questo sposta l'attenzione, anche dal punto di vista di un'amministrazione settoriale come il Ministero oggi dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, verso un sistema di coordinamento delle politiche pubbliche complessivo. Da quel momento la prima strategia viene approvata nel 2017, a partire dal 2018 quello che il Ministero ha fatto è provare a mettere in sicurezza un sistema di lavoro che appartenesse all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, che avesse due dimensioni. Da una parte mettesse in sicurezza il quadro strategico che la normativa richiedeva e quindi tramutasse in termini di priorità nazionali, indicatori e strumenti di monitoraggio l'Agenda 2030 in Italia, dall'altra parte però puntasse l'attenzione sulle condizioni che consentissero di mettere a terra le previsioni strategiche e quindi quelle che la strategia nella sua revisione del 2022 chiama le condizioni abilitanti e che tendenzialmente noi abbiamo messo al centro dell'azione dell'amministrazione centrale dal 2018 fino ad oggi. Abbiamo quindi lavorato con gli attori non statali nella costruzione del Forum per lo sviluppo sostenibile come uno spazio continuo e incrementale di supporto all'attuazione della strategia nazionale. Abbiamo promosso il coinvolgimento delle regioni prima e delle città metropolitane poi con accordi di collaborazione, questo non è banale, nel senso che lo strumento in questo caso dà il senso dell'obiettivo che si voleva raggiungere, cioè noi volevamo creare da un lato dei partenariati con gli enti territoriali e dall'altro degli spazi di accompagnamento in cui si creasse in qualche modo una struttura di rete, di supporto continuo e di affiancamento in cui crescere insieme in questa sfida per niente banale. E dall'altra abbiamo in qualche modo creato e puntato su alcuni temi che dal confronto con tutti gli attori erano quelli su cui incentrare l'attuazione della nuova strategia. Nel 2022 la strategia ha chiuso, diciamo, la sua fase di revisione, è stata presentata a New York con la Voluntary National Review a luglio, ha passato tutte le fasi di, come dire, formali di approvazione da parte di associazioni ambientali e conferenza Stato-Regioni, è all'approvazione del Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica ed è arrivata lì nel momento in cui c'è stato il cambio di governo, quindi ci aspettiamo un'approvazione imminente. Punta su tre condizioni abilitanti, quelli che la strategia definisce i vettori di sostenibilità. Il primo, la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, lo dirà Anna molto meglio di me. Abbiamo lavorato negli ultimi 2 anni e mezzo con OCSE e Commissione Europea per la costruzione di un programma nazionale per la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile e lavorato su uno strumento che ci consentisse di mettere a terra, a partire da quello che già avevamo fatto, molto era stato fatto a livello territoriale, abbiamo imparato moltissimo dalle esperienze regionali e territoriali, abbiamo tentato di mettere in piedi un sistema di governance e disegnare un sistema di governance che unisse i punti e quindi mettesse a sistema le strutture di governance che si erano create a livello territoriale, i gruppi di lavoro nazionali, i fora per lo sviluppo sostenibile, creare un ecosistema che consentisse di dare continuità a questo sforzo, perché la sfida è vero che siamo a metà percorso, ma è una sfida di lungo periodo e che quindi ha bisogno di capacitare costantemente gli attori che ne fanno parte. E abbiamo poi lavorato sulla messa a sistema, sull'individuazione di traiettorie di lavoro collaborativo, perché di nuovo, diciamo, il sistema di interazione con gli attori territoriali e non statali è un po' il leitmotiv dell'attuazione, il valore aggiunto dell'attuazione della strategia, sia sui temi educativi e formativi. C'è un enorme bisogno, questo abbiamo imparato, di lavorare sulla capacitazione continua, non soltanto in termini di competenze, ma in termini di capacità di gestione della complessità dell'agenda all'interno delle amministrazioni e delle istituzioni, ma anche del privato. E abbiamo un enorme problema di costruzione, di sensibilizzazione e di radicamento dell'agenda dal punto di vista educativo in senso molto ampio e quindi non solo scolastico. Dall'altra parte abbiamo un gran bisogno di lavorare anche sull'abilitazione degli attori territoriali e non statali attraverso i fora per lo sviluppo sostenibile e quindi anche qui si disegna a partire dalla mappatura di quello che c'è e dal riconoscimento del fatto che dobbiamo capire anche quello che ancora non abbiamo visto, questo è un altro dei temi che a livello territoriale si pone moltissimo, cioè è molto facile, fra virgolette, mettere in rete degli attori che sono già molto attivi, però andare a capire quanto e come ci sia altro che noi non riusciamo a vedere come istituzioni sul territorio è un altro dei temi molto, molto importanti. Questi due elementi, educazione, formazione e partecipazione, sono quelli che poi, come dire, alimentano sempre e comunque il tema della coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile e i meccanismi che la garantiscono ai diversi livelli territoriali.
Grazie per questo primo giro, passerei immediatamente ad Anna Piccinni, mi scuso per Piccinini, errore, proprio per continuare questo tema della coerenza. Ci racconti, Anna, come è stato sviluppato e che significato ha questo strumento di coerenza delle politiche che è stato messo a punto. Grazie.
Grazie mille e anche da parte di OCSE grazie mille dell'invito per questo panel.
E, vieni solo più vicino perché devono registrare.
Allora, il significato, forse per renderlo un po' più palpabile, il significato sia dell'avere una agenda per gli obiettivi della sostenibilità, sia questa importanza dell'approccio sistemico orientato alla coerenza. Parliamo di qualcosa che è attuale nella mente di tutti quanti. Ci si chiede quanto, ad esempio, nelle scelte politiche delle nostre politiche energetiche recenti, oltre a chiederci l'impatto sul sistema ambientale, l'impatto sul sistema economico, l'impatto sul sistema sociale, quanto i governi si siano chiesti l'impatto in termini geopolitici e quindi abbiano fattorizzato il costo potenziale di una rottura dell'approvvigionamento, costo che con il caro energia avrebbe portato poi quindi un impatto in termini socio-economici. Per interiorizzare un'analisi di questo tipo, quali sono gli strumenti che un governo dovrebbe avere a propria disposizione nel momento in cui formula, vota e decide delle politiche pubbliche? Questo è quello che guarda Policy Coherence for Sustainable Development. E gli elementi che devono essere presenti in un sistema della governance pubblica sono prima di tutto un'agenda che indichi le responsabilità di lungo termine attraverso i vari mandati del governo. Questa è l'importantissima agenda che offre nel 2015 fino al 2030 il sistema degli SDGs e che è rivoluzionaria perché per la prima volta tutti i governi verranno misurati non solo per arrivare verso gli stessi obiettivi, ma per come lo faranno, con traguardi e indicatori. Per la prima volta tutti i governi, vuol dire che non ci saranno due pagelle distinte per i paesi in via di sviluppo e per i paesi sviluppati. E questo è storico. L'agenda ce l'abbiamo, l'agenda viene tradotta da tutti i governi, come l'Italia, in sistemi nazionali. Ma oltre a questo abbiamo bisogno di poter evidenziare le interconnessioni. Nel momento in cui agisco sull'obiettivo ridurre il costo dell'energia per le mie imprese, quali sono i costi per il sistema ambientale? Quali sono i costi per la stabilità geopolitica? Poter tracciare queste interconnessioni vuol dire avere accesso ai dati e smettere di fare politica in silos. E quindi arriviamo al punto della governance, quali sono quei meccanismi nell'apparato di governo che permettono di controllare che tutti si siano fatti queste domande e che questi dati siano emersi. Perciò la necessità di una forte volontà politica che non solo adotta in maniera formale un'agenda che declina le responsabilità attraverso tutto il sistema di governo, ma prende anche l'impegno di quotidianamente comparare le proprie decisioni sulla base dell'esistente, dei dati esistenti, per cercare di considerare come ogni decisione avrà un impatto sui vari settori dell'ambiente, della società e dell'economia verso un benessere globale. In Italia certamente c'era già l'elemento della strategia e c'era già un impegno molto forte da parte del governo a renderla concreta. L'appoggio che ha dato OCSE negli ultimi anni al governo italiano non è stato altro che cercare di ricucire l'esistente, partendo proprio dalle esperienze territoriali, perché erano quelle che avevano fatto un più largo uso della strategia, quindi di questo ombrello, come schema per la programmazione delle politiche regionali. Li aiutava in cosa? Li aiutava nella loro dialogo attraverso vari dipartimenti regionali, per sapere non solo nell'agire in una direzione quali sarebbero stati gli impatti negli altri dipartimenti, negli altri settori delle politiche pubbliche, ma anche per rendersi conto dell'esistente. Quindi l'importanza delle matrici, questi strumenti sviluppati prima a livello regionale e poi riproposti adesso nel piano d'azione a livello nazionale, che fanno una ricognizione di chi sta facendo cosa verso uno stesso obiettivo dello sviluppo sostenibile, raggiungendo maggiore efficienza nel modo in cui lavora un governo. Mi fermo per il primo.
Va benissimo, grazie Anna. E ti passo, se vuoi, ad Alice. Sì, Alice, perché abbiamo parlato tanto di indicatori, di misurazione e quindi anche di capacitare ad arrivare a monitorare, no, a livello territoriale, perché abbiamo bisogno di calare sui territori, no, questa strategia deve diventare un'azione. Ecco, allora ci racconti, Alice, come intanto la all'interno del percorso che ha portato alla Local Voluntary Review e quali sono appunto gli strumenti che abbiamo a disposizione per poter monitorare questo, questo raggiungimento. Grazie.
Sì, grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Intanto, per fare una battuta, direi che gli strumenti sono molti, ne abbiamo molti a disposizione, nessuno è perfetto. Nessuno di questi strumenti è in qualche modo perfetto per adempiere a tutti gli obiettivi che abbiamo in mente, quindi raccontare i territori in maniera accurata, ma anche essere comparabile con gli altri, ma anche essere inserito in un quadro di coerenza, quindi cercare di monitorare, dare una rappresentazione realistica, il più possibile accurata, aggiornata, rapida, anche diciamo rispondente magari ai cambiamenti, alle emergenze, è veramente complesso. Qui mi vorrei ricollegare all'esperienza italiana rispetto anche ad altri paesi europei. C'è stata sicuramente da parte di molti paesi, non tutti purtroppo, sia in Europa che nel mondo, una risposta abbastanza rapida nell'adattamento del sistema di monitoraggio che accompagna l'Agenda 2030. Quindi con l'Agenda 2030 è stato approvato un sistema di indicatori per tutti i paesi, ma poi alcuni paesi sono stati molto rapidi nel diciamo riallacciare questo sistema di indicatori con le statistiche nazionali, gli indicatori a disposizione. Ovviamente con un grado di complessità di metodo, è complicato perché ogni paese ha un sistema statistico fatto in una maniera differente, raccolgono i dati in maniera differente in funzione anche di come il paese è organizzato a livello di decentralizzazione. Ciò che è stato interessante osservare a livello europeo è stata questa spinta dai governi locali, dalle città e in molti casi anche dalle regioni. Questa spinta a cercare di misurarsi adottando all'inizio, nei primi anni, dei metodi, diremmo, empirici, però che ha dato in realtà un grosso incentivo poi ai governi nazionali ad accogliere queste istanze locali e a cercare quindi di integrare queste esperienze in un sistema più appunto nazionale e multilivello. Ovviamente nella prima strategia c'è stato un allineamento degli indicatori ISTAT, che ISTAT produce, con gli indicatori delle Nazioni Unite, e c'è anche un esercizio molto interessante per quanto riguarda la scala regionale e la scala almeno dei capoluoghi di provincia. Ciò che abbiamo fatto noi come Centro Comune di Ricerca è stato in prima istanza, quando queste esperienze locali sono emerse in vari paesi, in Italia meno che in altri paesi a livello locale, quindi i primi sono stati gli spagnoli, c'è tutto un cluster di paesi nordici dove le città si sono cominciate a misurare e a dire qual è la mia performance sugli SDG, sto eliminando la povertà, sto raggiungendo l'obiettivo della fame, del zero hunger, dell'energia per esempio. Ognuno lo faceva in maniera diversa. Ciò che abbiamo fatto noi come Centro Comune di Ricerca è stato osservare queste esperienze e proporre un manuale per questi rapporti volontari, indicando quali erano degli indicatori che ci sembravano coerenti sia con i poteri dei governi locali e anche con potenzialmente i dati che questi governi locali hanno a disposizione. Abbiamo rivisto anche questo manuale quest'anno, quindi abbiamo pubblicato una seconda edizione. Questo manuale viene usato dalle città per diciamo definire il proprio sistema di monitoraggio. Questo ovviamente ci lusinga perché consente il più possibile di avere indicatori comparabili. La realtà è che gli indicatori, i dati esistono a livello territoriale, ce ne sono molti, tutti gli enti locali di qualunque livello raccogliono una quantità di dati che è quasi incredibile se ci si pensa, ma il problema è l'armonizzazione. Quindi trovare vari tipi di sistemi, sia per fare in modo che, faccio un esempio, gli spazi pubblici vengano misurati a Torino nello stesso modo come vengono misurati a Napoli e come vengono misurati a Barcellona, e definire cos'è per esempio uno spazio pubblico in culture diverse, in città diverse, non è la stessa cosa. In questo le metodologie, i metodi scientifici, diciamo, di riferimento statistici stanno avanzando molto velocemente, quindi questo problema piano piano lo stiamo risolvendo. Le metodologie ci sono, i dati vengono raccolti, ma spesso i dati poi non vengono armonizzati, non vengono inseriti in una banca dati comune che permetta la comparazione, che permetta di averli nello stesso formato, che permetta di averli online, aperti, accessibili. Quindi su questo c'è ancora molto lavoro da fare. Però vediamo che è sempre di più le reti di città, le reti dei governi locali stanno facendo veramente un lavoro egregio in moltissimi paesi per aiutare i governi locali in questo. E ovviamente la spinta multilivello sia dei governi nazionali che dei governi delle regioni in questo aiuta molto. Ed è anche per questo che abbiamo lanciato proprio il mese scorso questo nuovo progetto con pilota con 10 regioni europee, e tra cui una di queste è la regione Piemonte, e anche la regione Puglia per l'Italia, con cui siamo molto contenti di lavorare, per proprio cercare di portare le esperienze come quella delle regioni che già hanno cominciato a fare questo percorso, riportarlo a livello europeo, cercare di avere il più possibile un sistema europeo di indicatori anche regionali che possa in qualche modo rendere, facilitare quel percorso delle regioni che sono più indietro. E in Europa abbiamo vari paesi in cui questo è assolutamente necessario, perché ovviamente non è solo una questione di coerenza della strategia italiana di applicazione, che ovviamente è importante, ma questo si inserisce in una politica di coerenza anche a livello europeo.
Grazie, grazie molte Alice Siragusa. Siamo quindi a livello regionale. Allora passiamo subito la parola a Jacopo Chiara che coordina, no? Che gestisce questa partita, tra virgolette, a livello regionale. Ci racconti, Jacopo, come è stata declinata la strategia a livello regionale e questa nuova sfida che abbiamo di fronte a livello europeo e internazionale?
Sì, grazie. Allora, la strategia regionale è stata approvata a luglio, dopo un percorso di qualche anno. È stato un processo molto complesso che aveva come ambizione quella di costruire un documento di visione e di riferimento per tutte le attività nella regione. E spero che rappresenti il risultato di quello che ha detto prima Mara, cioè questo sforzo di riuscire a mettere a terra questa visione mondiale, no? Che è riassunta nell'Agenda 2030 nelle realtà locali. E qui c'è il grosso tema della territorializzazione, quindi come regione sentivamo la responsabilità di andare a concretizzare queste visioni alte che passano attraverso la strategia nazionale, ma a un livello concreto, proprio per evitare che la sostenibilità fosse considerata anche all'interno di un apparato amministrativo come quello della regione, la cosiddetta fuffa. E quindi lo sforzo è stato proprio quello di andare a concretizzare e calare a terra questi obiettivi. Come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto organizzando degli ambiti e dei temi critici in quelli che abbiamo chiamato macro aree strategiche, che sono 7, e che poi si declinano in priorità e obiettivi strategici, che ovviamente sono tutti traguardati all'Agenda 2030 e all'allora anche attuale Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile. Questo processo, vorrei porre un po' l'attenzione proprio sulla questione del processo, non tanto sul risultato finale, ha lanciato un po' una sfida all'interno degli uffici pubblici, cioè quella di, ricordava prima la relatrice, di non lavorare più per silos, cioè la scommessa è stata prima di tutto quella di dare delle risposte a problemi complessi con delle soluzioni integrate, quindi non per silos. E quindi le macro aree strategiche sono state costruite dagli uffici che sono stati intervistati e gli abbiamo detto: ma secondo voi dove sono i problemi, su che cosa può lavorare la Regione Piemonte per raggiungere gli obiettivi dell'Agenda 2030? Quindi sono stati gli stessi uffici a darci delle risposte. Quindi faticosamente, devo dire, siamo riusciti ad aggregare più competenze per risolvere questi problemi complessi. Quindi lavorare in maniera trasversale. Quindi speriamo di aver sdoganato un po' questa modalità di lavoro. Questo è un risultato, sarebbe importantissimo. Ci siamo dotati di una governance perché un processo così complesso, sia nella costruzione sia nell'attuazione, aveva bisogno di una governance. Quindi abbiamo strutturato una governance che guardasse non soltanto all'interno della regione ma anche fuori, e poi ne parlerà la professoressa Ina anche sulle esperienze che abbiamo avuto con il progetto PAS, che tra l'altro è stato finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica. Quindi la governance come elemento imprescindibile per governare questi processi complessi, ma soprattutto dialogare con le realtà che sono al di fuori della pubblica amministrazione. E abbiamo gestito un processo quindi di territorializzazione, un po' questa è la parola magica che viene utilizzata più spesso. Cosa vuol dire territorializzazione? Vuol dire andare a intercettare le forze, le visioni strategiche di un territorio e a farle convergere verso gli obiettivi di sostenibilità. Ed ecco che ci siamo posti anche il tema di come andare a calare a livello più locale questa strategia. Quindi non basta parlare di Regione Piemonte, bisogna andare nei suoi territori. Regione Piemonte, come tutta l'Italia, è molto diversificata, ci sono problemi legati anche alla natura della propria economia, società, orografia. Quindi ci siamo impostati il lavoro dividendole per ambiti integrati territoriali, partendo da che cosa? Dagli strumenti della pianificazione, la pianificazione territoriale. Questi ambiti però, interessante osservare come risultato di questo processo, che sono risultati interessanti come elemento di analisi, ma non poi di sviluppo, perché ci siamo posti il tema di come le realtà locali si potessero aggregare a loro volta per costruire degli ambiti amministrativi geografici che fossero efficaci per attuare la nostra strategia. E allora abbiamo visto che gli IT, che sono elementi composti a tavolino, no? Dove ci sono degli elementi sociali, economici comuni, non erano in grado di liberare queste forze. Non potevano essere neanche le unioni di comuni, le unioni montane, perché sono costruite con delle logiche che sono al di fuori della coerenza con la strategia di sviluppo sostenibile. Allora ecco che abbiamo guardato con molta attenzione agli esperimenti delle green community, che erano in qualche modo lettera morta nella legge di 221, ma che hanno avuto vita proprio adesso con il PNRR, con le grosse occasioni di finanziamento e di progettazione. Questo ha messo in luce un modello di gestione territoriale e di attuazione della strategia molto interessante, che è stato un po' sotteso attraverso altri esperimenti come le aree interne. Ma che in pratica che cosa volevano dire? Cosa richiediamo al territorio? Una visione strategica di soggetti che unisca un territorio verso una prospettiva di sviluppo, che metta in luce le problematiche ma anche le opportunità, ma scriva soprattutto una visione strategica. La visione strategica è importante, e qui mi richiamo anche un elemento importante della nostra strategia, è quello di poi legarsi alla programmazione, dei fondi, perché se non finanziamo queste idee, dove andiamo a finire? Quindi la strategia in questo caso fa anche da ponte verso la programmazione. E qui passo all'ultimo punto, cioè la nostra sfida era anche calare gli obiettivi di sostenibilità nei processi della pubblica amministrazione, prima di tutto la programmazione. Quindi abbiamo incominciato una progettazione per far sì che i documenti di programmazione, ad esempio il DEF, il documento di economia e finanza regionale, avesse come primo obiettivo traguardare gli obiettivi di sostenibilità. Quindi abbiamo incominciato a ricostruire un documento invitando i nostri colleghi che costruiscono delle direzioni a dire: ma io sto traguardando questo obiettivo sì o no? Quanto spendo per questo obiettivo? E quindi da lì stiamo anche costruendo come visione di valore della pubblica amministrazione il PIAO, no? Quindi ci siamo chiariti che la strategia non sarebbe andata da nessuna parte se non entrava nei processi di programmazione e attuazione della pubblica amministrazione, in particolare della Regione Piemonte. Quindi diventa elemento non solo di coerenza, ma anche di efficacia, cioè di capire quanto incominciare a parlare, non soltanto abbiamo una discussione che da mesi che facciamo col Ministero, non soltanto indicatori di contesto, ma anche qualitativi, cioè di processo, di risultato, quanto impattano le nostre politiche in questo senso. Ecco, allora, per concludere, la nostra strategia ha posto senz'altro delle sfide a noi della pubblica amministrazione e al territorio, e ha dato delle opportunità per organizzare delle attività, dei pensieri verso degli obiettivi che sono quelli dell'Agenda 2030.
Grazie molte Jacopo Chiara per aver ben esplicitato queste sfide che abbiamo di fronte a livello regionale. Hai parlato di governance, hai parlato di PAS, hai parlato di questo progetto che con gli Atenei del Piemonte abbiamo impostato proprio per implementare questa strategia. E allora chiederei alla collega Carmen Aina di provare ad illustrare questo, quali sono le sfide, come le università possono supportare questa strategia, questa implementazione. Grazie.
Grazie Patrizia per l'invito e buongiorno a tutti. Secondo me oggi è una grande occasione per riuscire a dimostrare e anche a veicolare quello che è stato lo sforzo congiunto, e ringrazio anche gli interventi precedenti perché mettono in evidenza secondo me un aspetto molto importante, che quando si parla di sviluppo sostenibile, cioè quindi questo sviluppo che guarda alle generazioni presenti, che devono quindi dobbiamo garantire alle generazioni presenti di realizzare i propri bisogni, ma con un'attenzione particolare, perché sviluppo sostenibile è questo, garantire anche alle generazioni future di avere le stesse opportunità. E in questa carrellata che avete visto fino adesso ho notato l'importanza di come tutte le istituzioni, tutti gli enti, per realizzare e perseguire questo obiettivo stanno collaborando. Stanno cercando in quella complessità per perseguire questo obiettivo individuare gli strumenti comuni per facilitare questo percorso verso il raggiungimento di questi obiettivi. E il progetto appunto PAS, Piemonte Accademia per lo Sviluppo Sostenibile, che ha visto coinvolti i 4 Atenei piemontesi, sistema universitario regionale è più semplificato di altre regioni italiane perché appunto ci sono 4 Atenei. Però la sfida è stata innanzitutto, grazie anche alla collaborazione della RUS, già RUS Piemonte, poi magari ne parleremo dopo, cioè questa rete delle università per lo sviluppo sostenibile, dove già gli Atenei nel 2015, quando si citava il 2015 come un anno magico, cioè l'Agenda 2030, nasce la RUS, la volontà di collaborare per raggiungere un obiettivo molto più grande che non è solo italiano, è globale. È una sfida, quello dello sviluppo sostenibile, che tutti dobbiamo realizzare attraverso una forte collaborazione e cooperazione. E PAS è proprio stato questo, cioè mettere a sistema 4 Atenei con delle specificità, delle diversità, 2 Atenei in area metropolitana, il Politecnico di Torino e l'Università di Torino, l'Università del Piemonte Orientale che è un po' più in aree un po' più piccole con delle specificità, scienze gastronomiche con delle realtà e delle competenze particolari, non solo di dimensione ma anche poi di contenuti, di competenze, e la volontà è stata appunto andiamo in competizione o cooperiamo. Non è mai semplice cooperare all'interno del sistema universitario, devo dire, però la forza è proprio questa: se l'obiettivo comune da raggiungere è per il benessere della collettività, è importante cooperare. PAS è stato questo, abbiamo definito questo insieme, questo progetto, per cercare di essere di supporto appunto alla definizione della strategia regionale del Piemonte per lo sviluppo sostenibile. Ci siamo quindi trovati innanzitutto a dialogare tra di noi per mettere a sistema le competenze, che è quella che è un po' nella direzione delle università. Le università fanno sì didattica, ricerca, ma sempre più devo anche divulgare questa conoscenza scientifica e metterla al servizio della collettività, della comunità, al di là dell'interesse personale. Perché qui, se riusciamo a collaborare, a condividere i saperi e metterli a servizio della collettività, possiamo accelerare questo processo di sviluppo sostenibile. Quindi noi attraverso questa governance noi abbiamo collaborato, abbiamo cercato anche di fare una mappatura delle competenze interne, perché la volontà del progetto è di riuscire a colmare eventuali carenze, rafforzare il dialogo al fine di poter accelerare, diventare degli acceleratori insieme appunto alle competenze anche delle istituzioni, questo processo cercando anche di cogliere delle specificità a livello territoriale, quindi la diversità, no, si parla molto di diversity, ma diversità in questo caso è stata una ricchezza per poter accelerare questa innovazione sociale e riuscire poi a declinare attraverso gli strumenti esistenti la possibilità di essere incisivi nell'interesse sia territoriale ma di diventare anche buona pratica per le altre regioni. Quindi è stata una grande occasione che speriamo insomma sia reciproco questo tipo di beneficio, di mutuo beneficio che è stato posto in essere tra regione e istituzioni per raggiungere sempre più collaborazioni che siano continuative, che non si interrompino solo con questo progetto, perché è fondamentale la collaborazione. Grazie.
Grazie Carmen, infatti è stato, ma è una grande occasione, cioè continuiamo questa collaborazione. La RUS è una comunità di pratica e anche a livello, diciamo, di sottorete certamente vuole essere questo. Allora, questo primo giro di carrellata sul tema si conclude con Enrico Giovannini. Nel tuo mandato di ministro MIMS hai dato attuazione vera e implementazione alla sostenibilità, a partire dal titolo, no? Dal nome del ministero che hai coordinato. Ecco, raccontaci come è possibile allora all'interno di un ministero poi così complesso, no? Dare attuazione alla sostenibilità e a come appunto questa forza trasformativa, no? Legata anche all'opportunità del PNRR che è stato citato poco fa. Grazie per il tuo contributo.
Grazie Patrizia. Per tutte, sì. Grazie per questo invito, tra l'altro mi ha fatto scoprire questo luogo veramente straordinario, molta invidia per i professori che svolgono la propria attività in un luogo di questo tipo. Io vorrei fare due commenti, dividere i miei commenti in due parti. La prima parte riguarda un po' quello che ho ascoltato, perché quello che ho ascoltato dimostra tre cose, a mio parere, molto importanti. La prima, i dati forse non perfetti, ma ci sono, soprattutto in Italia. Quindi nessuno può trincerarsi dietro la scusa, ah ma io non lo so. Sì, c'è un problema di tempestività, figuriamoci, però fondamentalmente i dati ci sono ed è un'ottima notizia. La seconda notizia è che un metodo esiste, difficile da attuare, lo abbiamo sentito, ma si può fare. Si può fare se c'è la volontà, chiamiamola politica in senso ampio, cioè quella di far lavorare diversamente le istituzioni. Lo abbiamo ascoltato all'interno del MITE MASE, il nuovo acronimo del Ministero, lo abbiamo sentito nella Regione, ma l'abbiamo sentito anche nelle università. La terza buona notizia è che grazie ai fondi PNRR, ma non solo, ci sono delle opportunità e queste opportunità non vanno sprecate. Io qui vedo un primo ruolo fondamentale delle università, aiutare a capire come sul territorio di riferimento, chiamiamolo così, caleranno i tanti fondi PNRR, non solo, in un'ottica territoriale. Non è un problema confessare che il PNRR, vi ricorderete, noi abbiamo avuto solo 2 mesi per finalizzare il lavoro, ha seguito nella programmazione una logica verticale. Quindi la lettura territoriale è, a mio parere, un ruolo che certamente le istituzioni territoriali, ma che le università potrebbero svolgere per immaginare, siamo in Piemonte, come il Piemonte sarà nel 2026 se si realizzano tutti gli interventi del PNRR. Per poi, lo abbiamo sentito, programmare il secondo pezzo, perché, come ho cercato di dire fin dal primo giorno, c'è vita oltre il PNRR, perché arrivano 80 miliardi di fondi europei classici, diciamo così, molto meno al nord rispetto al sud, assolutamente, ci sono 50 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione per le infrastrutture, insomma ci sono 130 miliardi da allocare adesso, e bisogna allocarli in modo tale da completare la partita, il secondo tempo della partita. E chi se non le università può aiutare le istituzioni pubbliche a fare questo mestiere? I dati ci sono, la metodologia la conosciamo, c'è un obiettivo molto concreto da realizzare, e recentemente, appunto, in un evento sempre qui a Torino, a Milano, dicevo, è uno straordinario campo per tesi, tesi di laurea, tesi specialistiche, tesi di dottorato. Perché? Perché questa idea dell'integrazione delle politiche usando il territorio come chiave di integrazione è veramente molto molto importante, con strumenti nuovi, dati nuovi e così via. Quindi tutto bene? Chiaramente no. E io devo confessare la mia preoccupazione, e la preoccupazione perché sia nel corso del governo Draghi, che temo ancora di più con questo governo, noi non siamo riusciti a fare passi avanti significativi sul tema dell'integrazione delle politiche. Il CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, abbiamo cambiato faticosamente, lottando, lo dico perché ero in ASVIS 3 anni fa quasi, questo nome, ha lavorato nell'ultimo anno, a partire dalla direttiva del Presidente Draghi, che diceva tutti i nuovi investimenti devono essere valutati secondo i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, direttiva di dicembre 2021. Abbiamo lavorato in questo anno su capire come si può fare una cosa di questo tipo, perché come Ministero, visto che siamo i maggiori, diciamo, fruitori del CIPES, cioè contributori in termini di progetti, abbiamo lavorato moltissimo su questo, lo dirò tra un momento, eravamo pronti a fare la delibera che in qualche modo formalizzava nel CIPES questi criteri. Adesso bisogna vedere se il nuovo governo accetterà di andare avanti in questa direzione. E io qualche preoccupazione ce l'ho, ma non perché sia contrario alle idee dell'attuale maggioranza, perché leggendo i programmi elettorali delle forze politiche che hanno composto l'attuale maggioranza non trovo questo tipo di spinta. Quindi mi auguro che, come sempre, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, in questo caso ci sia un mare positivo, cioè che venga adottata questa delibera. Il CITE, il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, è stato un luogo di dialogo importante, di contaminazione, che ha prodotto un prepiano della transizione ecologica, parola che, come sapete, è sparita dal lessico ministeriale. Non siamo riusciti a far partire il CIPU, il Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane, nonostante il fatto che faticosamente eravamo riusciti a far cambiare, appunto, l'orientamento e di nuovo l'agenda 2030 era lì, di fatto non siamo mai riusciti a far fare una riunione ai ministri competenti per chiamare. Colgo cioè questi segnali della difficoltà di riportare a livello nazionale quello che invece abbiamo ascoltato a livello locale. E qui la mia preoccupazione sul, diciamo, la differenza di impostazione politica cresce, perché mentre a livello regionale io noto effettivamente una sostanziale omogeneità, indipendentemente dal colore delle giunte che ci sono, perché poi gli strumenti sono importanti per tutti i colori, trovo a livello locale di nuovo un bias politico. Sarà un caso che le 9 città che sono state selezionate dalla Commissione europea per decarbonizzare al 2030 sono tutte di centrosinistra? Nella convenzione che abbiamo fatto noi con le 9 città abbiamo detto, beh, imbarchiamo anche altri sindaci, magari è un caso veramente, lo spero. Sono preoccupato perché di nuovo una delle forze politiche nel suo piano, nel suo programma elettorale, ha il riportare l'automobile al centro delle politiche di mobilità nelle città, che forse è coerente col cambio anche di nome del nostro ministero. Quello che intendo dire è che noi abbiamo sentito finora parlare di cooperazione e questa cooperazione sta funzionando, ha funzionato, lo abbiamo sentito, che è esattamente lo spirito dell'Agenda 2030. Ma non possiamo dimenticare che c'è anche il conflitto. Una categoria su cui io non mi trovo particolarmente a mio agio, ma segnalo due punti che potranno essere utilizzati per dare direttive o aumentare il conflitto su questi settori. La prima è proprio la direttiva che ogni ministro dà alle proprie strutture. Faccio solo un esempio, essendo io fissato su queste cose, ho dato una direttiva a tutti i porti, meglio ai presidenti delle autorità portuali, di fare un rapporto di sostenibilità. E i porti hanno cominciato finalmente a domandarsi una serie di cose e hanno usato gli standard GRI e così via e hanno fatto tutti il primo rapporto di sostenibilità. Qualcuno ha detto che il PNRR va modificato, qualcuno che oggi ha una posizione viceministeriale, va modificato, per esempio, che è questa cosa dell'elettrificazione delle banchine dei porti, così che le navi possano spegnere i motori mentre stanno in rada? Ecco, è un esempio soltanto per dire che ci sono punti di vista diversi, ci sono conflitti che emergono ogni volta che c'è un cambio di governo, ed è naturale che sia così, cioè non vedo ancora l'Agenda 2030 un riferimento comune di tutti, questo alla fine è il discorso. La buona notizia, e con questo mi fermo, è che quest'anno, con il cambio della Costituzione, l'articolo 9, quindi per la prima volta sono stati cambiati i principi fondamentali della Costituzione, la modifica all'articolo 41 sulla libertà di iniziativa economica privata, abbiamo messo un bazooka, se non un cannone di proporzioni molto più forti, come speravo venisse fatto, in mano della popolazione, della società, per portare il tema della non costituzionalità di politiche contrarie all'interesse delle future generazioni. Perché? Perché non abbiamo semplicemente inserito la tutela dell'ambiente, articolo 9, non abbiamo semplicemente detto che l'attività economica non può essere svolta contro la salute e contro l'ambiente, che non erano presenti nella formulazione dell'articolo 41, ma nella modifica all'articolo 9, che poi era la battaglia di Asvis di questi ultimi 6 anni, abbiamo introdotto l'interesse delle future generazioni, cioè il concetto di giustizia intergenerazionale. E cosa è successo nei paesi che hanno questo principio? Che come in Olanda e in Germania, la Corte Suprema di quei paesi ha condannato i governi pro tempore per non aver fatto abbastanza nei confronti degli impegni assunti a livello internazionale. E quindi quei governi sono stati condannati a fare tutta una serie di cose, o nel nostro caso non funziona così, funziona che certe leggi possono essere dichiarate incostituzionali e quindi cancellate. Questo è un enorme cambiamento, veramente enorme, che però è uno strumento potenziale per essere usato a livello nazionale, a livello regionale, a livello locale, perché poi appunto non si fanno ricorsi al TAR soltanto per bloccare questa o quell'opera, ma quello è il primo passo per andare eventualmente sulla sentenza, sulla Corte Costituzionale. Lo dico perché i tempi a disposizione per realizzare l'Agenda 2030 sono estremamente stretti, già ci pensa la realtà a respingerci indietro, come vi ricordate i venti quando Ulisse apre l'otre in cui erano stati messi tutti i venti contrari a lui, qui qualcuno deve essersi distratto e aperto questo otre, ma in realtà questa dimensione del conflitto, chiamiamolo così, tra vincitori, perdenti, potenziali, reali, tutti noi, è una dimensione che può essere utilizzata, agita, come dicono alcuni, molto di più per questo cambio della Costituzione che inserisce il principio cardine di giustizia intergenerazionale nel nostro ordinamento, nella Carta Costituzionale. Quindi assolutamente cooperazione, però non possiamo dimenticarci anche la dimensione del potenziale conflitto quando le leggi vanno nella direzione opposta a quella dello sviluppo sostenibile.
E comunque grazie per quello che sei riuscito a fare e che continui a fare, grazie per questa azione. Credo che abbiamo terminato il nostro tempo, il secondo giro è difficile, però abbiamo la possibilità di aprire al pubblico a delle domande prima di concludere i lavori e poi lasciarci magari con una keyword legata al futuro, quali desiderata, quello che vorremmo che accadesse. Ci sono delle domande dal pubblico, sono benvenute. Yes. A lei, grazie.
Grazie. Buongiorno Francesco Aglieri, vicepresidente della circoscrizione 3, sono in questa veste molto interessato all'ultima affermazione fatta dal ministro. Una piccola provocazione, lei giustamente citava chi scelleratamente non coglie l'opportunità che viene dal business del cable, quindi dei cavi che in qualche modo sono legati all'elettrificazione dei porti e quindi a un concetto nuovo di sostenibilità. Non starei molto a preoccuparmi di chi evidentemente da questo punto di vista è fuori dalle politiche di sostenibilità e mi viene a dire fuori dal mondo, perché è evidentemente il contesto e il tessuto delle tante imprese che in Italia hanno grandi interessi in questo campo e non solo, e che hanno anche insegnato tanto all'estero dal punto di vista della tecnica e della gestione, che magari suoneranno al campanello di chi ha pronunciato questa frase e gli diranno che è assolutamente fuori luogo. Innanzitutto ringrazio il parterre da cittadino e che vedo, in cui vedo anche una netta maggioranza di speaker femminili, che fa sicuramente piacere ed è anche un passo avanti rispetto ad altri parterre che invece a volte sono esattamente al contrario. E sottolineandone la qualità, dico a livello locale, notando anche con piacere la presenza di altri consiglieri di circoscrizione della circoscrizione 1, fa piacere notare che la società civile, la società produttiva, i residenti sono molto vicini a quelle che sono i criteri dello sviluppo sostenibile, vogliono che anche a livello regionale si investa. Noi non vediamo l'ora che ci venga data, diciamo così, luce verde nell'approvazione di progetti che vedano le nostre piazze, le nostre vie essere sostenibili. Gli stessi commercianti e le associazioni dei commercianti sono assolutamente disponibili, quindi l'humus e il terreno è fertile. Forse non c'è da parte della nuova maggioranza di governo la disponibilità nel cogliere determinati segnali, ma credo che se sapremo lavorare bene dal punto di vista, diciamo, anche del decentramento territoriale, le possibilità di fare sicuramente a Torino ci sono. Grazie.
Grazie mille per questa testimonianza molto, molto importante, perché l'agire territoriale arriva proprio anche a livello no? Locale, quindi di bottom up. Quindi grazie per questa testimonianza. C'è un'altra domanda qua, poi magari liberiamo il rettore del Politecnico che deve tornare in sede centrale. Qui siamo in sede decentrata, ma la nostra prima dimora. Prego, Alberto Poggio, Energy Manager del Politecnico.
Mi appiccico anch'io, se posso, al ruolo di uomo russo, come hai definito. Una domanda, credo, applicabile un po' a tutti. Noi parliamo di Agenda 2030 e giustamente siamo orientati agli obiettivi e a questo traguardo. Sappiamo però tutti che abbiamo un dopo, che è ancora più sfidante. Io mi occupo di energia e quindi necessariamente di clima, di crisi climatica. Lì abbiamo un altro orizzonte che già abbiamo definito, che è il 2050, ovvero molto prima in termini di raggiungimento di questi obiettivi. Ora, oggi siamo a metà novembre, il 2030 è tra 8 anni e qualche giorno, sto accelerando con l'ansia, e però 8 anni ce li beviamo in fretta, aprendo il compasso andiamo di là e andiamo a finire a dove dobbiamo aver risolto il problema, non solo dimezzato, come ci dice l'Unione Europea, che ci dice al 2030 di raggiungere almeno 55%. Ora, nel fare questo esercizio, come diceva Enrico, le università ragionano, noi l'abbiamo fatto su questo territorio, abbiamo immaginato questa regione al 2050, zero emissioni, 100% rinnovabili, e abbiamo visto che si può fare, ma per farlo bisogna cominciare a dire che certe cose devono sparire dai radar. Le fossili devono sparire, bisogna, come applicando a tutti gli altri obiettivi dell'agenda, ci sono delle cose che non possiamo più fare, che dobbiamo metterci nella testa, che dobbiamo cambiare drasticamente. Allora, come facciamo a inserire anche questo passaggio che è culturale? Non è solo, vabbè, arriviamo fino lì, poi vedremo, magari sarà andata meglio, magari non era vero che cambiava il clima, magari il gas lo bruceremo lo stesso, ho buttato qualche stimolo, ma questo credo sia uno degli ostacoli attuali, e lo vedo come un ostacolo soprattutto culturale.
Chi parte?
Enrico, microfono in mano, quindi passo subito. Sì, hai assolutamente ragione. E vi ricordate quel film Quarto Potere? Questa cosa non l'accetterò più. Basta finanziare autobus, faccio l'esempio, non ecologici, punto. Basta. Ma questo è solo un esempio. Allora, mi piace ricordare, visto che siamo in una università, che in questi 20 mesi abbiamo provato a produrre anche tanto pensiero, grazie a persone come Patrizia e tante altre persone che hanno collaborato ai nostri gruppi di lavoro, e abbiamo prodotto vari documenti, tra cui la decarbonizzazione delle città, molto recente. È evidente che bisogna avere un approccio in alcuni casi radicale, che non vuol dire radicale la decrescita felice, non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di una radicalità che dà anche segnali al settore privato dove deve andare. Perché il settore privato ha la capacità di andarci, magari con costi aumentati dall'energia, dalla crisi, eccetera, ma ricordo che il Green Deal europeo è stato presentato come un progetto di sviluppo, non era piano ambientale. Ecco, è proprio su questi segnali che io sono preoccupato. Perché? Perché per esempio il 2035, l'eliminazione delle auto a combustione interna nuove dalla vendita, ci ha visto divisi profondamente all'interno del governo. E giustamente adesso il nuovo ministro dello sviluppo economico dice siamo arrivati troppo tardi, ormai è così. E il problema è quello di incentivare le imprese, aiutare le imprese ad andare nella direzione giusta. Questo è l'atteggiamento giusto, invece che proporre un impossibile referendum sul regolamento europeo già approvato, visto che la Costituzione italiana non consente di fare referendum sui regolamenti europei.
Ma io soltanto due parole magari da economista, e mia... Secondo me la cosa importante è che gli obiettivi noi li abbiamo chiari, l'agenda 2020-30 è veramente l'indicazione, non è che ci dobbiamo inventare nulla. Gli obiettivi sono chiari, sono 17, bisogna avere sinergie, come li possiamo raggiungere, implementare, è tutto chiaro, ben declinato, ci sono gli strumenti, gli indicatori. E questo è importante che ora la politica, ma a livello globale, si impegni, adesso c'è in corso la COP27, non dia soltanto delle indicazioni di massima, ma che ci siano appunto dei programmi condivisi, vincolanti, che segnino veramente il percorso da intraprendere verso lo sviluppo sostenibile, dove la programmazione sia di lungo periodo e che sia coerente, consistente, persistente nel tempo e non sempre poi modificata da situazioni di emergenze. Le emergenze vanno affrontate, usciamo da un periodo pandemico che ci ha provato fortemente, però l'emergenza climatica, come dicevi tu Alberto, è qualcosa di noto. Quindi non è più qualcosa che devo aspettare la catastrofe per agire. Quindi è importante ora una programmazione condivisa, e qui la collaborazione è importante, chiara e netta per perseguire questi obiettivi e evitando di trovare sempre le scorciatoie.
Io penso che si debba lavorare molto sulla consapevolezza, cioè quindi agendo su quelli che sono stati chiamati vettori di sostenibilità. E arrivare al momento che diceva prima il collega, è importante arrivarci con tutte le forze convergenti su queste idee. Questo vuol dire consapevolezza, quindi non vuol dire arrivarci perché qualcuno ci sta portando, ma essere convinti di quello che si sta facendo. Quindi consapevolezza vuol dire formazione, vuol dire istruzione, vuol dire lavorare proprio in queste aule per costruire le generazioni che si troveranno di fronte a questa svolta di gestire una nuova realtà, ma con la consapevolezza che è la cosa giusta.
Grazie. Dalla sua domanda, cioè, questo è inaccettabile, come facciamo a inserirlo nell'agenda di tutti quanti? Questo di tutti quanti, no? E tutto il punto delle forze convergenti. Bisogna capire, ci sono winners e loser nel realizzare questi obiettivi, quello che oggi è necessario fare.
Anna, vicina, non si sente.
Per coinvolgere tutti verso questa marcia forzosa, marcia forzata che dobbiamo fare per forza, bisogna capire chi pagherà i costi e chi avrà i benefici di questa marcia e ridistribuirli. Quindi torniamo all'importanza di verificare le connessioni, nel momento in cui si raggiunge un obiettivo cosa succede a tutti gli altri. E è solo così che si possono allineare non solo le agende politiche proprio sulla base di dati, e la programmazione di tutti i settori delle politiche pubbliche, ma anche allineare l'opinione pubblica per convincerli che non verrà, no one will be left behind, non ci sarà nessuno che è lasciato indietro nel andare avanti verso questa marcia obbligata. Rassicurare attraverso i dati, attraverso gli studi, che non si prenderà, che si prenderanno in conto le esigenze di tutti, fondamentalmente.
Dal mio punto di vista, io credo che uno dei problemi sostanziali nella convergenza verso una visione condivisa, cioè stiamo parlando di, indipendentemente dal fatto che in questo momento abbiamo un quadro che è quello che si chiude teoricamente al 2030 e che probabilmente verrà sostituito da un nuovo quadro, qui abbiamo un problema di due tipi. Un primo problema di convergenza verso una visione condivisa e di continuità nelle politiche pubbliche rispetto ad alcune questioni su cui nessuno intende retrocedere. Dopodiché ci saranno le differenze di comportamento, è evidente, sulla base dell'alta frammentazione e discontinuità politica che abbiamo in questo Paese, ma rispetto ad alcuni macro temi su cui intendiamo investire e abbiamo una visione di immediato futuro che la Commissione europea ci dà, ma che noi continuiamo continuamente a andare avanti e indietro, diciamo, fino a che questa visione condivisa non sedimenta e non diventa il canale principale attraverso il quale traghettare verso una trasformazione che è quella per il quale tutti noi abbiamo ben chiaro qual è la prospettiva da prendere, ma evidentemente non siamo maggioranza, abbiamo un problema. Dal mio punto di vista indipendentemente dall'alta frammentazione e discontinuità politica, che è il tema principale, il modo con cui possiamo affrontarlo, il tentativo che stiamo facendo all'interno del sistema definito come sistema di attuazione della strategia nazionale, che non è un documento, lo diceva Jacopo, ci interessa relativamente il fatto che oggi ci sia un documento che si intitola in un modo e domani si intitolerà in un altro. Il tema è riuscire a costruire, a fare in modo che un sistema di attori, di prospettive e di capacità collaborative fra questi attori sia lo spazio, la piattaforma attraverso la quale convergere e portare a convergenza questa visione. Le possibilità offerte dalla trasformazione della Costituzione, in assenza della consapevolezza che diceva Jacopo, lo diceva il Ministro Giovannini, se noi non riusciamo a sedimentare questo sistema e a fare in modo che tutti gli attori abbiano consapevolezza del come possono eventualmente agire al proprio livello per convergere verso quella visione e influenzare la dimensione politica, sarà molto complesso. Ma il sistema va oltre il 2030, va anche oltre il 2040, cioè qua il tema è costruire un sistema in grado di accompagnare la trasformazione al di là dell'avvicendarsi dei quadri strategici che ci daremo.
Difficile chiudere il compito ingrato. Due riflessioni, mi trovo molto d'accordo con le colleghe dell'Ocse e con Maracossu. Ci sono due, secondo me, elementi fondamentali. Uno è non dimenticarsi che questa agenda non è solo ambientale, non è solo energetica, ma riguarda soprattutto la disuguaglianza. E qui mi rivolgo anche alla domanda che è stata posta dal consigliere della circoscrizione. C'è anche una questione di non lasciare anche i territori indietro. Non si parla solo qui di governi fortunatamente virtuosi che collaborano, che dialogano, e quindi quell'accelerazione delle trasformazioni, della coerenza è veramente la chiave e su cui si può costruire, ma anche di tirar dentro quei territori che non sono in questo discorso, purtroppo. E non mi rivolgo solo, diciamo, non è solo una questione di orientamento politico, ma anche di possibilità, di posizionamento geografico, di posizionamento sistemico, economico, culturale. Quindi, una soluzione, una formula magica non c'è. Sicuramente quello che è importante, come sottolineavano anche prima, è la costruzione di un dialogo aperto in cui la formazione, le informazioni siano veicolate in maniera il più possibile chiara, onesta, e in cui ci sia anche una chiamata all'urgenza di certe politiche. In alcuni casi, adesso c'è, diciamo, un dialogo molto attento sull'energia, ovviamente, ci stiamo lasciando indietro dei temi, delle interconnessioni che sono fondamentali. La povertà energetica è povertà. E non è un problema di poter pagare le bollette, ma è di come il sistema cambierà e di come il sistema economico, socioculturale dei paesi, dei territori, poi si adatterà a questi cambiamenti. Non voglio essere drammatica in chiusura, però è importante ricordarsi dell'urgenza e del dialogo anche con altri territori. Questo credo che, soprattutto da parte di un'istituzione europea, sia una delle preoccupazioni più importanti e più urgenti.
Grazie mille, grazie veramente per questi contributi di altissimo spessore, perché insomma avete dato veramente un quadro direi esaustivo della situazione. Io ovviamente voglio ringraziarvi per la vostra partecipazione, mi scuso per anche il disagio che ogni tanto vivendo in un ambiente così aulico abbiamo ovviamente le visite anche al sabato. È stato veramente un momento di confronto sincero, importante, fondamentale, che ha sottolineato ancora una volta come ci sono elementi positivi in essere che non dobbiamo assolutamente dimenticare, e nello stesso tempo degli elementi che all'interno di questo contesto sono più negativi e dobbiamo cercare, quindi non vogliamo essere pessimisti, ma cercare con la collaborazione di tutti gli attori provare a portare invece a realizzazione. Grazie ancora per quanto avete fatto sia come attori nella realizzazione di questa strategia e di dove siamo adesso, che insomma non dobbiamo dimenticare un po' di progresso è stato fatto. Grazie per essere stati qua, grazie per la vostra partecipazione e grazie anche al nostro pubblico. Grazie.